State ascoltando New Radio Seveso.
Un aperitivo, una cena o un brindisi con gli amici. Arvera c'è per qualunque tua occasione e propone vini rossi e bianchi pregiati
come Barbera d'Asti, Alba Rossa, Pino Nero, Chardonnay e Moscato d'Asti. Dalla passione per la coltivazione dei vigneti e dall'amore per il territorio della Langa Astigiana nascono profumi e sapori che sanno di tradizione e artigianalità.
Se non l'hai ancora fatto, assapora il gusto, la qualità e l'autenticità garantiti da Arvera Vini.
Da oggi siamo ancora più vicini. Trovarci nel nuovo spaccio di Rovello Porro in provincia di Como, in via Monte Bianco 23. Siamo aperti il lunedì, il martedì e il sabato dalle 9 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19.
Per scoprire tutti i nostri prodotti, visita il nostro sito www.arvera.it. Arvera Vini, le Langhe a casa tua.
Padel e tennis extreme.
A Barlassina, in via Don Albertario 13, c'è un posto dove lo sport è amicizia, passione e divertimento.
Corsi per tutte le età, lezioni individuali e di gruppo, campi moderni, tornei e serate speciali come Aperi Padel e Padel Night.
E poi camp estivi, progetti per le scuole, iniziative benefiche, eventi aziendali e tanto spirito di comunità.
Padel e tennis Extreme Barlassina. Cercaci sui social e vieni a trovarci.
Quest'anno il Teatro Indirigibile di Figino Serenza vuole festeggiare proponendo un ricchissimo cartellone pubblicitario di ben 8 spettacoli che si svolgeranno da ottobre a maggio presso la Sala Teatrale Oratorio Sacro Cuore in Viale delle Rimembranze a Figino Serenza. Per ogni informazione visitate il nostro sito www.teatroindirigibile.it o contattateci al numero 345-870-5904.
Con un team di 120 tecnici laureati su tutto il territorio nazionale, garantiamo professionalità e imparzialità.
Sidelmed.
Dal 2002 siamo organismo notificato, specializzati in collaudi e verifiche di ascensori, montacarichi, impianti elettrici e attrezzature di lavoro. Oltre 41.000 clienti si affidano a noi. Comuni, scuole, ospedali, aziende, forze dell'ordine e centri commerciali.
I nostri servizi. Certificazioni e verifiche su ascensori e montacarichi, impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di lavoro come macchine in movimento terra, gru, piattaforme elevatrici, carrelli elevatori.
Sidelmed.
Verifiche porte e cancelli automatici, scale e tappeti mobili, verifiche termografiche, analisi e valutazione dell'impatto acustico, valutazione rischio sicurezza informatica, qualità, affidabilità, sicurezza. Sidelmed, la certezza di un servizio certificato.
Visita sidelmed.it per saperne di più.
Corrado Tessuti offre la possibilità di realizzare i vostri capi personalizzati, abiti da cerimonia e tendaggi, il tutto con tessuti made in Italy di alta qualità. Dal 1964 ci trovi in via Zeuner 5, a 50 metri dalla stazione di Seveso.
Da oltre 20 anni ErgoService è un interlocutore qualificato con il quale gestire in qualità la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Con noi puoi trovare soluzioni su misura per la tua impresa, aree antincendio, acquisto e servizio di manutenzione di estintori, porte e portoni tagliafuoco, idranti, impianti di rilevazione incendi, scia vigili del fuoco e progettazione. Area sicurezza sul lavoro, analisi e valutazione dei rischi, assunzione in carichi RSPP, servizio di medicina del lavoro, formazione dei lavoratori.
Gestire un'azienda oggi è una sfida complessa. Per questo ErgoService è il partner su cui puoi contare. Scopri di più su www.ergoservice.org o contattaci al 333-8945-555.
State ascoltando New Radio Seveso.
E benvenuti a una nuova puntata di Orizzonti Club. Wow, ma che bello! Ciao Davide!
Ciao, grazie che hai detto che bello guardandomi in faccia negli occhi. Questa è una cosa molto bella.
Sì, anche sì, erano gli occhi.
Anche se a volte, ti dico la verità, mi guardo allo specchio e penso, ma sai che questo bel visino ogni tanto avrebbe bisogno di una restaurata? E potrebbe essere una battuta d'aggancio bellissima, Stefano.
Sì? Sì. Perché dici così?
Ma non lo so.
Ma perché... sei ancora giovane, sei ancora in forma, sei ancora...
Grazie, grazie. Che sono in forma, me lo dicono tutti. Vero? Vero?
Vero, vero.
No, bene. Allora, noi siamo qui riuniti.
Sempre. Noi siamo sempre qua, l'Orizzonti Club.
E abbiamo, come al solito, noi ci piace parlare di diversi argomenti, ci piace parlare anche di realtà locali che abbiamo qua in Brianza, perché a volte la gente pensa in Brianza si lavora e basta, non si fa niente, e invece
Invece si lavora.
Perché non sei nato miliardario? Almeno ti sposavo, vabbè. E no, invece abbiamo scoperto in questi mesi, in questi anni, intervistando diverse personalità e realtà sul territorio, che ci sono davvero tanti bellissimi borghi, bellissimi realtà, bellissimi luoghi da vedere da un punto di vista storico, naturalistico, artistico. E io so questa cosa, ormai l'abbiamo scoperta, e so che tu oggi hai chiamato delle persone che appunto...
Io ho chiamato?
Sì, no, non li chiamati tu. E non sì. Li chiamati io, allora chi sono?
Allora, essendo che le porte sono aperte, gli ospiti entrano, ma non sappiamo chi sono gli ospiti, cioè nel senso, sono porte aperte. No, in realtà, come appena detto, ci sono queste realtà, noi le andiamo a scoprire, ma comunque sia, noi ci rifacciamo a una cosa molto importante, che è quella delle piccole storie, piccole realtà, grandi storie, direi.
Esattamente.
Abbiamo parlato di piccoli borghi, abbiamo parlato già in altre occasioni di... con ospiti precedenti di che la storia non si fa solo nelle grandi città, ma si fa anche nelle piccole realtà. Abbiamo da presentarvi una storia molto importante che riguarda appunto un qualcosa di restauro, ma soprattutto volevo citarti un evento che mi è capitato questa mattina mentre mi recavo in posta, perché sai che io mi reco sempre in posta.
Sì, so che è un tuo vizio,
È un mio vizio, e in pratica ho incontrato, indovina chi? Si ricollega all'argomento, perché è stato lui la fonte di tutto.
Sarà mica...
Sì, lui.
M? No, chi è allora?
Magari lo conosci sotto altre spoglie. Roberto Giacobbo! Ho incontrato Roberto Giacobbo. Che mi ha detto?
Questa settimana scorsa.
C'è una voce dallo stato che adesso ci racconterà questa cosa.
Ci racconterà, perché appunto l'ho incontrato e mi ha detto, non mi conosce, ma mi ha detto che lui ci ascolta sempre. Ha detto guarda come parli te, guarda, e mi ha detto ti va di parlare i templari. Gli ho detto maestro, io non aspettavo che altro.
Il ginocchio sui ceci, perché giustamente
gioco. Quindi abbiamo detto queste cose così che sembrano dette a caso, ma in realtà presentano un qualcosa. Adesso lo facciamo dire dalla stessa voce che racconterà questa storia, che parla di un restauro facciale, di templari e piccole realtà, grandi storie. Abbiamo con noi Antonella. Ciao Antonella.
Ciao, buonasera a tutti.
Benvenuta, grazie per essere venuta a trovarci. E tu, appunto, ho fatto questa introduzione perché effettivamente tu hai qualcosa di molto interessante da raccontarci. Allora, prima di tutto, stiamo parlando di un borgo comune, però comunque sia un borgo con una grande storia passata, che è Carimate. Esatto. C'ha un castello.
C'è un castello.
Che è molto bello, grande, ma è chiuso perché è privato.
È privato.
Un grande castello con una grande storia, più o meno la storia del castello
risale alla seconda metà del 300, ricostruito sopra a delle rovine antecedenti, parliamo del 1100, quindi è un castello che ha origini medievali, che è stato poi risistemato alla fine dell'800, dandogli un aspetto più romantico, esatto. Aggiungendo delle parti, sopraelevandolo, aggiungendo delle parti realizzate come se fossero delle rovine. Però in realtà è stato chiamato in un certo periodo di tempo falso storico, nel senso che la configurazione che attualmente si vede in realtà non è originaria totalmente del 1300.
Ho questa impressione di essere molto
antico, però diciamo che la parte originale sicuramente è la parte che riguarda la parte inferiore, cioè tutto il piano terra fino al primo piano, e poi tutto il resto è stato sopraelevato successivamente.
E comunque sia, appunto, è privato, non si può vedere all'interno, ma comunque sia, uno, noi vi invitiamo, se siete della zona, comunque Lombardia o che cosa, di andare a farvi un giro nel borgo per vedere, è molto imponente rispetto a molti castelli, è molto imponente.
È un castello importante, anche se originariamente quando era stato costruito, era stato costruito da Luchino Visconti, ricostruito da Luchino Visconti, perché in quel momento c'erano queste lotte tra Milano e Como, e quindi Carimate era un punto strategico importante. In realtà poi i Visconti lo useranno più che altro come residenza per fare le loro visite con gli amici, per la caccia, quando avevano personaggi importanti da ospitare, però non ha avuto mai una funzione come gli altri castelli viscontei che ci sono stati in Lombardia. Noi sappiamo qualcosa in più grazie a un affresco che è contenuto nel santuario della Madonna dell'Albero, che è posto proprio a fianco del castello. Li divide una strada.
Strada. Comunque sia, questo castello Davide ha una storia molto importante, perché si ricollegherà a un qualcosa, comunque sia, a una storia anche molto recente che esploreremo.
Io sono pronto a esplorare. Sai, quando si parla di esplorare, io sempre così... Insomma.
Però adesso, appunto, noi ci stiamo spostando dal castello, ci stiamo spostando in un'altra un altro edificio. Questo santuario, giusto?
Questo santuario. Questo santuario si è sempre creduto che fosse stato costruito nel 1517, tant'è che esternamente in facciata c'era questa scritta che riportava che Filippo Tagliabobus aveva edificato nel 1517. Perché era stata edificata? Perché 10 anni prima dei bambini avevano avuto questa visione, avevano avuto nella loro probabilmente immaginazione, avevano incontrato la Madonna che era posta proprio su un albero. Erano periodi molto molto duri, soprattutto per i contadini, perché erano momenti di carestia. E grazie a questo avvenimento sembra, e i documenti riportano, che ci furono dei miracoli. Dopo 10 anni questa gente, che comunque contadini ma che lavoravano attorno a questo feudo, a questo castello, chiesero ripetutamente all'allora Visconti, che lo abitava, di fare qualcosa, di costruire proprio per documentare questi avvenimenti importanti. Allora, abbiamo impiegato tanto tempo a cercare di capire e ragionare su questo piccolo edificio, su questo piccolo santuario, che poi così tanto piccolo non è, perché è sempre stata ritenuta come la cappella gentilizia del castello, però stranamente, invece di essere all'interno del castello,
è fuori.
E quindi questo è il primo mistero.
Il primo mistero. Il secondo mistero era dato dal fatto che c'erano all'interno del santuario c'erano diversi affreschi che erano già stati restaurati nel 1974, e quindi il parroco di allora, Don Egidio Brogini, pensava di aver già scoperto tutto. Nel senso che erano state scoperte degli affreschi che erano stati ricoperti da altri affreschi, e questi sono stati strappati, 3 strati sono stati rimossi, e per portare alla luce una sinopia.
Ecco, sinopia per noi.
Noi lo sappiamo, ma gli ascoltatori a casa, appunto, non lo sanno.
Allora, l'artista che lavorava sui muri, pittore, l'affreschista, cosa faceva? Si preparava un bozzetto, poi riportava questo bozzetto sul muro, su un intonaco molto grezzo, e usava un colore aranciato o nero, questo colore aranciato è una terra che viene chiamata Sinope e per questo deriva Sinopia, e veniva fatto uno schizzo. Poi successivamente venivano stese delle giornate di intonaco attorno alla figura e realizzava il suo affresco. Affresco perché utilizzava, sfruttava l'arco di tempo in cui l'intonaco impiegava ad asciugarsi per poter dipingerci sopra, e in tal modo i colori entravano in combinazione, diciamo, con la carbonatazione dell'intonaco, e quindi questi colori diventano indelebili, si fissano proprio dentro nella superficie dell'intonaco.
Per questo diciamo che è la tecnica dell'affresco.
Dell'affresco, possiamo,
ecco,
certo.
Così. Sì, io no, ho presente la sinopia, appunto, sono in pratica la bozza, diciamo, del disegno.
Un bizzetto. Per vedere se le dimensioni sono corrette, se è centrato. Insomma, sono strategie di un artista per capire poi come strutturare la sua opera finale. E quindi si pensava che fosse tutto già scoperto, ma nel 2017 ricorrevano i 500 anni di edificazione, cioè era stata sempre documentata questa costruzione nel 1517, e nel 2017 appunto c'era questa ricorrenza, per cui un anno prima la parrocchia di Carimate ha iniziato a agitarsi, a fare in modo che questa ricorrenza venisse festeggiata, e per questo motivo sono stata chiamata. Io ho abitato tanti anni a Carimate, avevo fatto già diversi lavori per la parrocchia, e niente.
Sei stata richiamata.
Sono stata richiamata, e ovviamente, essendo un bene ecclesiastico, è stata iniziata tutta la procedura per ottenere l'autorizzazione sia dalla Curia di Milano che dalla Soprintendenza.
Faccio un attimo un appunto, che non so se l'abbiamo detto, ma ovviamente non è che l'hanno chiamata a casa, cioè a caso così, ma perché Antonella fa la restauratrice.
Io sono una restauratrice.
Ecco. Quindi non è che hanno chiamato una persona a caso di Carimate, cioè, ah, vieni qua col pennello. No, invece, ecco, no, scusa. Magari
bella in bianchina, non fa l'impianto.
Diciamo che quest'anno sono 40 anni che faccio questo lavoro.
Attività, complimenti.
E quindi una discreta esperienza. E la soprintendenza, a seguito della richiesta arrivata dalla Curia, ha mandato il nulla osta per iniziare i lavori, però richiedendo dei saggi stratigrafici. Perché? Perché inizialmente si pensava di dare una rinfrescata alle pareti della chiesa, e però la soprintendenza voleva sapere se, sottostante a quest'ultima pitturata, potevano esistere delle tinteggiature presumibilmente originali. Per cui sono stati fatti tutta una serie di sondaggi sulle pareti per verificare appunto la possibile presenza di questi intonaci antichi. In realtà, più che intonaci tinteggiati, sono emerse delle pitture, proprio dei dipinti. Questi sondaggi hanno un po' stravolto tutto il progetto iniziale, e quindi abbiamo riformulato la progettazione per il recupero di questi dipinti sottostanti, e sono emerse tanti lacerti di intonaci antichi e dipinti che hanno completamente ribaltato quella che era la storia del santuario.
Ecco, allora faccio un attimo un appunto da ignorante io, no? Ok, un affresco, vabbè, più o meno ho capito che cos'è, come si fa. Appunto, domanda banale, differenza fra un affresco e un dipinto? Cioè, è proprio un'altra tecnica, proprio?
No, allora, dipinto è un termine generico.
Ok.
Dentro il quale diciamo convergono tutte le varie tipologie di tecniche artistiche. Dipinto può essere un dipinto su tela, un dipinto su tavola, un dipinto su muro. cioè tutto ciò che viene realizzato da un artista dipingendo usando il pennello, e tutto ciò che è all'interno di beni ecclesiastici, di beni comunali, tutto ciò che ha un arco di tempo superiore ai 50 anni è un qualcosa che viene sempre tutelato dal Ministero della Cultura. Quindi qualsiasi cosa, non è che io entro in una chiesa e mi metto a restaurare di mio vezzo, di mio istinto, cioè c'è sempre dietro un progetto, ci deve essere sempre una innanzitutto una committenza sapiente, cosciente di quello che si deve andare a fare, e poi devono essere richieste tutte le varie autorizzazioni, proprio perché nel momento in cui si inizia il recupero all'interno di una chiesa, il recupero di qualsiasi cosa, possono anche essere intonaci antichi non dipinti, come possono esserci intonaci con dipinti, con affreschi, con tempere, cioè sono tante le dipinto è proprio un termine molto generico che racchiude tutte le varie tecniche artistiche che potevano realizzare all'epoca.
E appunto dicevamo che, grazie per la precisazione, dicevamo appunto con queste scoperte si è un po', diciamo,
si è rivoluzionato tutto il nostro sapere, perché si era sempre creduto che la chiesa appunto era stata edificata nel 1500, ma non si era mai capito come mai i Visconti l'avessero voluta fuori dalla proprietà, no? E inizialmente pensavamo che fosse stato quasi un gesto di riconoscimento nei confronti di questi contadini che lavoravano le terre, perché questo era tutto un territorio agricolo. Addirittura c'erano 35 mulini nel periodo proprio medievale, per cui c'era un'attività fervente, no? Di attività proprio legate all'agricoltura, e quindi pensavamo che avessero fatto questa chiesa per dare diciamo un punto di riferimento ai contadini, però in realtà quella che è la nostra visione attuale di Carimate è una visione molto modernizzata e stravolta, perché per esempio ci sono foto di inizio Novecento dove si vede che al posto dell'attuale campanile della chiesa di San Giorgio c'era un campanile romanico che è stato abbattuto per costruire poi successivamente l'attuale campanile. Quindi in realtà iniziando a fare ricerche e documentandoci ci siamo accorti che era tutto un borgo medievale dove c'erano più chiese. Erano già state registrate anche da San Carlo Borromeo alla fine del Cinquecento, c'erano almeno quattro chiese di origini molto antiche che nel tempo purtroppo sono andate abbattute. La stessa chiesa di San Giorgio era una chiesa romanica, poi nel Settecento è stata riedificata una parte, poi nel Novecento è stata riedificata, ampliata come si presenta oggi. Per cui in realtà abbiamo iniziato a capire che anche se si va su Wikipedia ha sempre detto che Carimate aveva origini molto antiche, origini medievali, però in realtà questa fase medievale la vedevamo poco, e invece avevano ragione, perché abbiamo intanto ritrovato un sacco di documenti che erano già stati conosciuti, però adesso li abbiamo raccolti e quindi abbiamo un'idea molto più chiara della storia di Carimate. Ma la cosa più importante è che proprio nella rimozione di questi strati che erano stati sovrammessi nel corso del tempo, sono stati tolti degli strati molto consistenti di cemento, che sono stati tolti perché comunque esistevano delle fessurazioni, era materiale molto rigido, quindi non andava bene, andava sostituito, poi c'erano fluorescenze saline, quindi era un materiale proprio non consono per la chiesa, Quindi
scusa, da ignorante, fluorescenze saline, nel senso che sono col sale, dalla sabbia.
Sì, l'umidità, le infiltrazioni sia dal terreno che dall'esterno, con l'umidità creano una sorta di reazione chimica, perché è questo che succede, con l'intonaco. Se l'intonaco è di tipo cementizio, è un intonaco molto, molto poco traspirante, e praticamente scioglie, solubilizza una parte di sostanze contenute di argille contenute nell'intonaco cementizio, e generando dei sali. Questi sali a volte diventano talmente spessi che formano fluorescenze, perché sembrano quasi dei fiori, no? Sembrano,
ecco, cristalli.
Sono cristalli di sali che si evidenziano con questo aspetto biancastro. A volte anche barbe di sali fanno, no? Proprio cose molto lunghe. E quindi, rimuovendo questi cementi, sono saltati fuori, sono emersi degli intonaci inaspettatamente, intonaci sgraffiti, cioè incisi, avevano dei disegni incisi molto particolari, e nel momento in cui ho visto questa simbologia ho capito che si parlava di templari. Abbiamo...
Okay, allora, cosa ho appena sentito, Davide?
Allora dovete capire, Antonella, te devi capire che noi abbiamo una società segreta, il cui nostro...
Tra l'altro, che non dire società dire, segreta...
Che non possiamo dirlo, in cui noi adoriamo il nostro sommo Giacobbo, che lui sa tutti i misteri del mondo, ma li vuole far scoprire a noi, suoi adepti, no? Ecco, per chi non conoscesse Giacobbo, poveri stolti, è divulgatore...
Come non lo conosco?
Come non lo conoscono? Ecco, e quindi i misteri sui templari sono il nostro pane, e quindi, Antonella... Templari, in che senso?
Nel senso che il santuario non è vero che è stato costruito nel 1500, è stato costruito molto prima. Addirittura abbiamo ritrovato un frammento con questo piccolo lacerto di affresco comparabile agli affreschi del 1007 che ci sono a Galliano, nella Basilica di Galliano. Quindi molto, Cantù, molto
quindi
antico.
Cioè, Cantù. 500 anni prima.
Esatto, cioè. Esatto. E mentre l'arco templare è qualche secolo dopo, però parliamo sempre 1100, 1200, e grazie all'attività di studio che ha fatto anche tutto il gruppo della Proloco, in particolare Antonio, è stato ritrovato questo documento che proprio conferma che in quel periodo esisteva una casa dell'obbedienza, un'obbedienzeria, ecco.
Adesso è diventata gintoneria, mi sembra. Però una volta era
casa dell'obbedienza.
Allora, la casa dell'obbedienza era una casa che era stata realizzata proprio dall'ordine dei Templari. I Templari erano questi militi che volevano assolutamente mettere in sicurezza tutto il percorso per arrivare a Gerusalemme. Quindi loro, con l'arrivo anche di San Bernardo, che poi costruirà a sud di Milano la sua certosa, vogliono assolutamente mettere in sicurezza il territorio. Ricordiamo che anche a Cermenate c'era un ospedale dei templari, proprio perché serviva come punto di riferimento per coloro che magari si trovavano sul cammino verso Gerusalemme.
Okay, vabbè, per comunque, chi non lo
chi non lo sapesse, appunto, i Templari, appunto, erano questo ordine
cavalieri del tempio,
ma facevano anche altro.
Esattamente, perché il compito, adesso poi ovviamente ci correggi, i Cavalieri del Tempio, i Templari sono stati, diciamo, creati per, diciamo, proteggere i pellegrini.
Pellegrini, sì. Ma poi c'è da ricordare anche una cosa, che questo tratto tra Milano e Como era una zona molto pericolosa, per cui era molto importante che ci fossero questi controllori, perché molto spesso era una zona di transito, oltre alle guerre comunque era una zona di commercianti, quindi i commercianti venivano spesso aggrediti e derubati, quindi era importante
questo, che appunto i Templari avevano questo compito non solo in Terra Santa ma soprattutto in Europa, quindi queste postazioni che loro avevano in giro, che erano molto presenti in Francia, poi si è scoperto anche in Italia, avevano anche la possibilità, appunto, per chi viaggiava di trovare
un punto di alloggio, di anche di protezione, no?
Era una specie di B&B dell'epoca. Era il B&B dell'epoca,
certo,
con le spade, le armature, ma B&B.
Ma poi erano proprio, non erano soltanto militi, erano proprio un'organizzazione
economica,
ma era un'organizzazione proprio, perché anche per edificare il santuario loro avevano seguito dei canoni geometrici ben precisi, che noi studiandoli li abbiamo ritrovati, per cui noi abbiamo sempre pensato che erano i Templari erano quelli delle crociate, non erano solo crociate, erano qualcosa di molto più organizzato e molto più potente, perché comunque alla fine troveremo che questo Filippo Tagliabobus inciso in facciata non era facente parte della famiglia Visconti, come si era pensato per tanto tempo. Probabilmente era proprio uno degli ultimi capomastri dell'ordine dei Templari, che due secoli dopo potremmo anche dire genocidio, perché sono stati sterminati tutti, ancora esisteva questa, probabilmente, perché è una supposizione, però io mi sentirei quasi di confermarla, questa presenza dei Templari è sempre convissuta, anche successivamente, soltanto che era quasi una massoneria, nessuno lo diceva. Ma questo perché? Perché per esempio il capomastro, quando costruiva un edificio, metteva sempre la sua firma, doveva metterla, e noi l'abbiamo cercata per tanto tempo dicendo qua non c'è, e poi alla fine ci siamo accorti che la sua firma invece l'aveva messa proprio quando, nel 1517, quando la chiesa viene ampliata, probabilmente nasce il santuario in forme più ridotte, e poi nel 1500, grazie a questo Visconti, proprio per la ricorrenza di questi miracoli, la fa ampliare.
Perché comunque sia, specifichiamo, la storia dei Templari la sappiamo tutti, cioè nel senso Giacobbo ci ha raccontato proprio tutto, i Templari finiscono in una maniera abbastanza brutta, sì. Però ricordiamo anche una cosa, che soprattutto in Francia ma negli altri paesi hanno avuto modo di riorganizzarsi, perché comunque sia poi c'è stato il processo, ci sono state amnistie di qua, quindi effettivamente la presenza dei Templari può essere, appunto,
può essere ancora, cioè gli stessi Visconti probabilmente facevano parte anche loro, non lo dicevano, forse non lo troveremo mai scritto, però dal tipo anche di organizzazione loro verrebbe da pensare che in realtà conoscevano bene questo ordine.
E quindi ricordiamo il nome che è stato trovato, è
Filippo Tagliabobus. Questo non è stato trovato, è sempre stato scritto. Ah,
è stato scritto.
Sempre in facciata, è sempre stato lì.
E quindi lui, diamo per...
Lui è stato il costruttore, quello che ha proprio costruito l'ampliamento, perché probabilmente inizialmente la chiesa era molto più piccola, era tipo una cappella che comprendeva le due cappelle laterali, non sappiamo bene come fosse la conformazione dell'abside, dell'attuale abside, però nel 1517 viene fatta anche un'altra cosa importante, che è l'affresco della Madonna dell'Albero. Questa Madonna che è stata collocata su questo albero di castagno, e non a caso il castagno era un simbolo importante perché era proprio un elemento sfamante per i contadini. La castagna veniva macinata e quindi venduta, oppure veniva mangiata sotto forma appunto di farine, pappette e quant'altro, proprio per i poveri contadini che vivevano anche di quello.
Ok, diciamo che possiamo dire benissimo che questa cappella quindi era fuori dal castello perché
era dei templari.
Perché quindi, era dei templari.
Quindi la motivazione principale è che non era una cappella gentilizia.
Esattamente, ma era appunto stata costruita dall'ordine dei templari.
Però, ricordiamoci anche una cosa, che Luchino Visconti, quando arriva a Carimate, lui mozzicava nell'ambito di Mariano, no? Ci sono documenti conservati in questo archivio di Meda, e lui aveva dei terreni nell'ambito di Mariano, scopre questo castello, queste rovine del castello antecedenti, e decide di acquisirlo per farci la sua, una delle sue residenze. Per cui probabilmente noi abbiamo perso un po' quella che era la configurazione reale del borgo. E secondo me inizialmente la cappella poteva essere anche dentro a queste mura del castello. Poi successivamente Luchino costruisce, edifica proprio l'attuale conformazione che ha adesso, e quindi la cappella rimane fuori.
Questa chiesa era collegata anche a qualcos'altro per caso? A un monastero?
Ah, c'era, abbiamo supposto che esternamente alla chiesa ci fosse una sorta di magione, cioè di grande fattoria con gli archi. In effetti la corte a fianco della chiesa, anche se è una corte molto tarda dell'Ottocento, riporta il nome di San Bernardo, che era Bernardo è stato l'ecclesiastico più vicino ai templari, lui che ha voluto che venissero fondati che venisse fondato questo ordine. Per cui il fatto di ritrovare alle spalle del santuario una corte che riporta il nome di San Bernardo, diciamo che è come se fosse una memoria, una traccia che è stata lasciata in memoria di questo possibile edificio proprio costruito come si trovano ancora nel centro dell'Italia, come se fosse una grande fattoria, diciamo, dove probabilmente potevano essere ricoverate le persone che transitavano oppure che avevano bisogno di assistenza a causa magari di questi ladroni che derubavano.
Quindi
era un luogo di alloggio, sì, di alloggio, e che magari serviva anche per i contadini stessi. E adesso noi di queste mura, questa cinta muraria, abbiamo ben poco, perché è stato nel tempo tutto distrutto e ricostruito.
E torniamo ai giorni nostri, quindi 2017 c'era l'anniversario,
e quindi sono stati, diciamo, riportati alla luce questi frammenti di graffiti dei templari. E poi è emerso un altro documento importante, che sono dei frammenti di affresco dove è riportata una crocifissione e un lacerto di affresco dove è raffigurato una persona abbastanza giovane dai capelli rossicci che porta in mano la cittadella di Carimate. Abbiamo fatto numerose ricerche e alla fine siamo riusciti a identificare il personaggio, che era Gian Galeazzo Visconti, che in effetti nel 1390 dona la cittadella alla moglie Caterina, che era sua cugina. loro avevano...
È tutto in famiglia in pratica.
Sì, è rimasto tutto in famiglia perché lui aveva un po' questo suo modo di ammirare e odiare allo stesso tempo suo zio, che era Bernabò Visconti, che 10 anni prima aveva fatto la stessa cosa con la moglie. Anche secondo alcuni documenti sembra che nel 1380 Bernabò doni a sua moglie Regina della Scala la cittadella di Carimate. Poi la storia dei Visconti è molto complicata perché ci sono praticamente intrecci vari e, Caterina era la figlia di questo zio Bernabò. E in realtà loro resteranno ben poco tempo nel castello perché Caterina riesce a far ampliare la zona circostante il castello realizzando il fossato. Però già dopo qualche tempo, siccome Gian Galeazzo era stato minacciato e quindi c'era nell'aria un possibile cambiamento, viene salvato da un suo cavaliere e decide quindi di regalare il castello a lui, quindi
il suo salvatore.
Sì, al suo salvatore, e quindi per un certo periodo di tempo questo castello viene passato di mano in mano più persone, ma i Visconti...
Torniamo a noi, il restauro invece?
Il restauro...
Come è avvenuto in pratica?
Allora, il restauro è durato ovviamente molto di più del tempo immaginato, perché non si trattava più a quel punto di dare una rinfrescata alle pareti, ma sono stati riportati alla luce tutti questi frammenti di intonaci e affreschi, e poi con l'occasione si sono restaurati nuovamente gli affreschi che ci sono sull'altare, sull'abside e sulla volta a ombrello, che sono stati realizzati sempre nell'ambito di questi artisti lombardi del Cinquecento, che lavoravano sempre per i Visconti a Milano, per Santa Maria, che all'epoca era il Duomo di Milano. E quindi sono state riportate alla luce queste cose, sono state rimesse un po' in ordine i dipinti che c'erano, sono stati riportati alla luce anche dei frammenti di decorazione che correvano lungo l'arco d'ingresso. Per cui è stata fatta tutta una rivalutazione, e in seguito a queste scoperte è stato scritto da studiosi del posto insieme a me questo libro sul santuario, che è stato stampato l'anno scorso, è stato presentato nel Natale dell'anno scorso.
Quindi ovviamente se uno vuole avere più informazioni può riferirsi a questo libro.
Sì, poi periodicamente noi facciamo anche delle visite guidate dove le persone possono ammirare il santuario, e poi se hanno voglia e necessità di approfondire gli argomenti possono trovare questo libro, questo ultimo libro del santuario.
Se Davide non ha altre domande, l'emozione che è nell'aver scoperto queste cose, cioè nel senso...
L'emozione è tanta, però sono abituata a reprimerla.
Perché,
sì, perché l'emozione porta a fare degli errori, porta a voler fare sempre di più, e invece bisogna sapersi bloccare in tempo. E quello che mi sono sentita di dire nel giorno in cui abbiamo presentato il lavoro è che avevo restituito a Carimate altri 300 anni di storia che si erano persi.
Esatto, essendo poeta di Carimate, comunque immagino che comunque sia...
È stata una grande soddisfazione, questo sicuramente.
Comunque sia, non stiamo parlando di... stiamo parlando di una storia che è citatissima, se ne parla sempre, però rimane sempre questo alone di mistero, di dubbio. In realtà abbiamo delle prove in Italia, non solo qua, però comunque in altre parti magari sono più evidenti, ma qua abbiamo un altro pezzetto in più di storia
sia del comune ma anche sia di questa storia, di questo ordine cavalleresco che è citato.
Misteri, tante cose, però insomma fa, cioè, fa piacere che comunque ci sia una parte importante di questa storia, diciamo, europea, mondiale, anche mondiale, e c'è questo pezzo anche a Carimate, cioè, insomma,
certo.
Quindi...
Ma domanda più specifica, ne parlavamo anche prima, tracce del... del Santo Graal, ne avete...
Pieno.
Ah. Pieno? È pieno?
È pieno!
No, diciamo Davide. Che c'è una tomba di Annibale Visconti, che è stato l'ultimo praticamente di questa grande famiglia, che ha voluto che le sue spoglie venissero messe all'interno di Santa Maria, del santuario. E... ma ci sono fonti che dicono che al di sotto della tomba ci fosse questo cunicolo che portava al castello, però questo noi non l'abbiamo appurato, sono memorie storiche di qualcuno che l'ha tramandate, però non le abbiamo appurate. C'è da dire una cosa, che una volta per esempio i cimiteri erano all'esterno, appena fuori, anzi di solito davanti alla chiesa. Però diciamo che ci lasciamo questo mistero per il fatto che è sempre stato fatto più volte ripetutamente il restauro degli interni, ma mai quello degli esterni, per cui c'è tutto da scoprire ancora fuori.
Quindi c'è tanto lavoro da fare anche per gli archeologi e restauratori del futuro.
Sì, se qualcuno mai vorrà metterci un... finanziamento importante, sì, ci potrebbe essere questo lavoro.
Antonella è molto polite, ma noi lo diciamo. Autorità competenti, sganciate i soldi, perché queste sono realtà importanti del territorio. Lo dico io per te, dai.
Va bene.
Sì. Però comunque sia qualche finanziatore, mi raccomando. E noi ritorniamo, abbiamo detto comunque sia Carimate. Il nome della chiesa, il nome completo della chiesa per chi volesse.
Il santuario di Santa Maria dell'Albero.
Dell'Albero. Potete trovare tutte le informazioni che avete.
Sì, ho visto che per esempio Wikipedia banalmente ha aggiornato già tutte le voci pertinenti a questo restauro, e quindi c'è una bella descrizione già riportata lì.
Se qualcuno volesse venire appunto a trovarvi, a venire a visitare,
può contattare su Facebook e su Instagram, c'è la Proloco, e la Proloco si attiva sempre per tutti.
Ecco, qual è il nome completo, così chi vuole cercare Proloco?
Proloco
Carimate, molto semplicissimo, sì.
Abbiamo anche il sito, giusto? Quindi...
Sì, abbiamo un presidente e un vicepresidente molto attivi.
Quindi
iperattivi, e quindi non c'è problema.
Informazioni, e si trova anche la possibilità, appunto, come abbiamo detto, di fare delle visite. Quindi invitiamo gli ascoltatori, chi ci
contattarci, certo,
a contattare, a prendere informazioni, a venire a visitare Carimate e vedere magari dalle vive voci anche di Davide, che giustamente vuole dire.
Sì, no, voglio fare un'ultima domanda, poi abbiamo dato la cosa. Prima, così parlando, ci parlavi di ho incontrato Giacobbo settimana scorsa.
Cioè, non personalmente, però ho avuto questa fortuna di assistere a una sua conferenza mentre veniva presentato il nuovo catalogo di Modigliani, giù a Roma.
Ah, ok.
E mi sarebbe piaciuto andarlo a contattare proprio per questa chiesa, perché mi sarebbe piaciuto sentire un suo parere.
Allora potremmo noi anche con i nostri potenti mezzi possiamo diffondere questo messaggio,
farglielo arrivare,
glielo facciamo arrivare e dire: Roberto, vieni a Carimate, che gli offriamo anche la cena, polenta in cassola e via. Benissimo. E niente, tu hai altre domande, Stefano? Qualcos'altro da chiedere?
No, una domanda da fare. Davide, hai qualche domanda da fare?
Io basta.
No, l'ultima cosa che giustamente il nostro vice mi suggeriva è che effettivamente la storia di Carimate non è stata ancora inserita all'interno dello studio sui Templari, per cui sono, diciamo, notizie abbastanza recenti, quindi dovrebbero essere ampliate da chi si occupa di questo.
come abbiamo appena detto, c'è tanto ancora magari da lavorare, da scoprire. Comunque sia, è già importante quello che è stato fatto, quindi i complimenti a voi e a te e alla Proloco che porta avanti questo importante parlarne, tener viva la memoria di questo piccolo santuario, comunque sia, di questo bel borgo. Certo. Quindi, grazie mille, grazie per essere stata nostra ospite. Noi ci vedremo alla prossima. Se vuoi venire a trovarci, se ci saranno novità, sei la benvenuta. Vuoi fare un saluto a qualcuno? Vuoi salutare? Ciao.
Un appello.
L'appello è sempre lo stesso, cioè che bisognerebbe avere una comunità un po' più partecipe, anche economicamente, perché poi alla fine questi interventi sono sempre a capo della curia, sicuramente con l'aiuto della popolazione, no? Perché altrimenti, ecco, i fedeli fanno tanto, però chi dovrebbe fare tanto dovrebbero essere le aziende che hanno la possibilità di fare questi investimenti, perché poi hanno anche dei ritorni fiscali. Per cui il mio appello è quello di includere un pochettino di più queste aziende, in maniera tale che anche i parroci stessi possano sentirsi un pochettino più appoggiati e aiutati economicamente, perché oggi come oggi, soprattutto con queste fasi di restauro, devono sempre prevedere delle somme importanti, ecco.
Bene, accogliamo l'appello e grazie.
E noi lo diffonderemo con i nostri potenti mezzi.
Va bene, grazie mille per essere stata nostra ospite. Grazie Davide, che c'è da dire? C'è da dire, come abbiamo appena detto, andate a visitare Carimate. E noi ci salutiamo, Davide.
E noi ci salutiamo.
Grazie per essere stato nostro ospite.
No, grazie alla nostra ospite Antonella. Grazie mille Stefano.
Grazie Antonella. E vogliamo ringraziare Antonella?
Grazie Antonella. E quindi noi Orizzonti, con il nostro Orizzonti Club, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E ricordatevi che
la vita è un balocco. Ciao, ciao.